Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Quali sono gli oggetti, i colori, i materiali che entreranno nelle nostre case nei prossimi mesi? Lo scopriremo tra pochissimo. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questa settimana Essere e Avere fa tappa al MACEF, il Salone Internazionale della Casa. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo invece dei prodotti a marchio dei supermercati, prodotti che continuano ad andare molto bene, e per il focus sui trend di City Farming, quando gli orti fanno tendenza. Iniziamo come sempre però dalle notizie e curiosità di questa settimana.
Low cost a gonfie vele. Secondo il Codacons, nel 2009 il 70% delle famiglie italiane ha frequentato hard discount, outlet e simili, riuscendo a risparmiare fino al 60%. Oltre alla domanda cresce anche l'offerta. Per l'associazione di settore Asso Low Cost, il mercato negli ultimi 12 mesi ha messo a segno un rialzo a doppia cifra. Camera Nazionale della Moda Italiana e il concept store fiorentino Luisa Via Roma si uniscono per promuovere i giovani designer. Avranno la propria pagina di presentazione sul sito del famoso negozio di tendenza e l'opportunità di vendere sul web alcuni selezionati capi della collezione. Il mito dell'auto è in saldo. Le Rolls Royce, che da nuove costano tuttora una fortuna, sono in vendita sul mercato dell'usato a partire da 10.000 euro. Lo rivelano le inserzioni di privati e concessionari pubblicate a centinaia sulle riviste specializzate. Colpa della crisi e della svalutazione della sterlina, dicono gli esperti. Consolida le vendite il mercato del vinile. Più 16% il fatturato nel 2009, dicono i dati della Federazione Discografici Italiani. Seppur di nicchia, i 33 giri rappresentano l'1% dell'industria discografica. Il dato è significativo, visto il continuo calo dei CD, meno 22%. E in Inghilterra la Royal Mail ha emesso una serie speciale di francobolli con le copertine degli LP dei gruppi più noti degli scorsi decenni. Amazon vola sulle ali di Kindle. Grazie al successo dell'ebook, confermato dal boom di vendite di Natale, la libreria online più famosa al mondo ha registrato guadagni in crescita del 140% in un anno. È un omaggio ai 35 anni del film Lo Squalo di Steven Spielberg, la limited edition lanciata da Sundek per la primavera-estate 2010. Costumi, t-shirt, polo e felpe, con grafiche dedicate al film.
La borsa della spesa.
Ogni anno il MACEF, il Salone Internazionale della Casa che si tiene nei quartieri di Fiera Milano per gli operatori del settore, è il punto d'osservazione privilegiato per scoprire tutte le novità negli oggetti di uso quotidiano per la casa, ma non solo. È andata per noi Francesca Pelucchi.
La casa è il posto del cuore, narra un famoso detto, e tantissime sono le soluzioni presentate al MACEF per renderlo un posto migliore. Una fiera all'insegna dell'ottimismo, dopo gli sforzi sopportati durante la crisi. Enrico Pazzali, amministratore delegato di Fiera Milano.
Abbiamo notato che la crisi si è fermata, abbiamo notato dei segnali di entusiasmo, di ripresa su alcune aziende. Aspettiamo il prossimo trimestre, dove sarà un trimestre molto denso di manifestazioni, per fare delle previsioni molto più accurate, perché non ci possiamo più permettere di dare delle previsioni non corrette. L'italianità è in qualche modo l'elemento di internazionalizzazione che noi vogliamo utilizzare, perché è l'elemento del vantaggio competitivo che l'Italia ha.
Una casa tutta italiana che sceglie motivi floreali per simboleggiare la rinascita, ricopre i propri oggetti di cristallo per illuminare le novità più glamour e si riscopre amante dei colori. Dopo una lunga stagione di bianco e nero, gli ambienti tornano a risplendere di colori brillanti come l'oro, l'arancione o il fucsia, o a tingersi di colori pastello come il rosa e il lilla. Barbara Villari.
Quest'anno abbiamo deciso di intervenire a MACEF con il progetto della Casa in Fiore, che ripropone comunque sempre una casa in cui il colore tema è il bianco, con dei tocchi di viola, lilla, cipria, colori molto chiari, e rosa. Quindi le 90 aziende che espongono all'interno della Casa del Fiore hanno reinterpretato il fiore in tutte le maniere. Per quanto riguarda la nostra azienda, la Villari, abbiamo lanciato una linea in cui abbiamo utilizzato la pelle di pitone stampata sulla porcellana, che crea un effetto molto particolare sia visivo che tattile.
Per fronteggiare la crisi, l'arredamento e il design puntano sull'ironia, utilizzando materiali nobili per riprodurre oggetti e forme semplici, come le cassette da frutta di Seletti in porcellana laccata oro e argento, o il centrotavola di Studio Tonino che sembra carta stropicciata, come le tazzine da caffè che ricordano i bicchierini di plastica tipici delle macchinette automatiche. Questi e altri oggetti in edizione limitata, come la macchina da caffè Bugatti ricoperta di cristalli o la pentola d'oro disegnata da Claudio Bellini per Barazzoni, sono poi in mostra alla Triennale di Milano per Macef in Town. A fare da corollario un'asta benefica a favore di UNICEF, organizzata con la collaborazione della casa d'aste Sotheby's di New York. Andrea Barra, curatore della mostra.
Macef in Town può essere riassunto in utilizzo di materiali tipo la ceramica che diventa effetto carta, poi sicuramente tanto oro. È molto ironico come taglio il progetto Macef in Town, quindi sicuramente ironia e ricerca di materiali particolari e rifiniture particolari.
La cucina è l'ambiente della casa attorno a cui ruota in gran parte la fiera. Ad esaltarne l'importanza, un evento nell'evento, una mostra che ripercorre la storia della cucina italiana secondo Ballarini e Richard Ginori. Non solo casa comunque al Macef, ma anche attenzione alla persona e ai dettagli. Dettagli che possono essere anche vistosi e provocatori, come l'etilometro proposto da Jimmy Crystal per sensibilizzare il pubblico al consumo d'alcol, o particolari e ricercati come le collane in pezzi unici di Silvia Susani, che utilizza accessori da pesca abbinati a pietre preziose.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo del boom dei prodotti a marchio, le cosiddette private label, che conquistano un settore in particolare, quello dei prodotti per bambini.
L'incidenza delle vendite di prodotti a marchio di supermercati e ipermercati sta aumentando. I prodotti a marchio, per intenderci, sono quelli venduti in Conad con il marchio Conad, in SMA con il marchio SMA e via dicendo. È un trend ormai universale. In Gran Bretagna rappresentano ormai il 49% del totale delle vendite. In Italia l'incidenza è più bassa, il 13%, come ha indicato un recente rapporto di Marca, il salone specializzato su questa materia che si tiene a Bologna ogni anno. Il motivo è abbastanza semplice. Il prezzo è inferiore di circa il 15-20% rispetto all'omologo di grande marca e in questo momento sociale e economico che l'Italia sta attraversando si capisce come mai abbia tanto successo. Uno dei segmenti più interessanti è quello per i bambini. Il prodotto e il suo marchio sono presentati in modo che entrambi possano essere sfruttati per fare un minimo di educazione alimentare con l'aiuto di importanti istituti scientifici. E la cosa non guasta perché le mamme sanno bene che il pericolo dietro l'angolo per i bambini è l'obesità. Coop, per esempio, ha realizzato un'apposita linea per bambini sovrappeso, denominata Crescendo, tra i 4 e i 10 anni, abbinata a una campagna apposita di comunicazione che è terminata da poco. Conad ha lanciato dal canto suo una linea marchiata Kids con merendine adatte all'alimentazione dei più piccoli. Auchan ha da tempo la linea Ricche Rock, che di anno in anno sta aumentando di peso, dedicata anch'essa ai bambini da 4 a 10 anni. Passa dai cereali per la prima colazione, al pesce, ai gelati e surgelati, alle mini pizze, alle crocchette di patate. È interessante perché con questa linea per bambini si impegna, a differenza di altri, in progetti particolari di solidarietà, un bel modo di far crescere i cittadini di domani.
Essere e avere.
Seconda parte, come sempre, dedicata all'analisi delle nuove tendenze. Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Se fossimo in TV ci piacerebbe introdurre il tema di oggi con un'immagine, quella della High Line di Manhattan. La storica sopraelevata dismessa da anni, doveva essere abbattuta, ora è un giardino pensile, un vero e proprio percorso verde sopra la città, a disposizione di tutti. Per le immagini quello che possiamo fare è rimandarvi al sito theighline.org, oppure potremmo usare i progetti vincitori dei più famosi concorsi di architettura nel mondo che disegnano giardini, orti verticali, serre urbane. Sono tutte espressioni di una delle tendenze più in evidenza da almeno un anno a questa parte, la cosiddetta city farming. Dall'inglese to farm, coltivare, non esiste il termine equivalente in italiano, significa il ritorno in città di pratiche rurali come l'orticoltura, il giardinaggio, la coltivazione anche indoor. Complici ecosostenibilità ed esigenze di risparmio, tutto ciò si riflette anche sugli oggetti di consumo, una serie infinita di prodotti declinati ad hoc. Patrizia.
Sì, intanto la sopraelevata di New York è un'immagine perfetta, bellissima, per dire di questo rimescolamento non solo nell'immaginario ma proprio nel tessuto delle città di urbanità e ruralità, quindi il rimescolarsi e la nuova coesistenza di cemento e di verde. City Farm può essere tradotto anche come città fattoria, se togliamo la ing, è appunto l'idea che questo luogo, la città, ricominci a produrre parte del cibo fresco che consuma, per esempio, ma anche ricomincia a ospitare pezzi di campagna e anche simbolicamente si appropri del mondo rurale, che infatti entra sempre di più nei contesti urbani. City Farm è una metafora estetica, è anche un'istanza ecosostenibile ed è anche la direzione di una progettualità funzionale, utilitaristica, con risvolti magari un po' utopistici per il futuro. Vediamo cosa succede intanto oggi nelle città. Appunto, ci sono sempre più orti, che sono ormai un fenomeno consolidato, in crescita, sia quelli privati sia quelli assegnati dai comuni, famosissimi gli allotments di Londra, ma anche in Italia, Milano, molte città. Pensiamo che a Bologna, per esempio, al momento ci sono più di 3.000 appezzamenti divisi in 8 quartieri. In questo la rete ha ulteriormente accelerato e facilitato la crescente richiesta di terreni coltivabili urbani, tanto che molti portali come Landshare mettono in contatto aspiranti coltivatori ortofrutticoli urbani senza terra con i proprietari di lotti di terreno coltivabile. Poi ci sono anche forme di affitto di terreni agricoli fuori città con annesso servizio di consegna a domicilio dei prodotti coltivati. Avevamo già citato il mio orto.it e simili. E poi abbiamo un passaggio dai balconi fioriti ai balconi coltivati, quindi un'altra declinazione in città dell'orto sono queste piccole autoproduzioni di verdura e frutta da terrazza urbana. Sono tutte pratiche ecologiche, parte di un grande nuovo fenomeno sociale. Si sta parlando di agricivismo, contiene molte dimensioni, dallo svago al tempo libero, ma anche nuove forme di socialità, perché sono attività comuni, e anche il tema della sostenibilità ambientale. Si parla anche di home farming, lo fa Philips, che ha progettato Biosphere, questo innovativo sistema autosufficiente domestico, alle dimensioni di una libreria, ed è un modo per coltivare frutta e verdura indoor, utilizzando l'energia prodotta dai rifiuti organici domestici. E poi, entrando in cucina progettata dagli olandesi dello studio Gorm, Flow Kitchen. Anche qui accorgimenti intelligenti, piatti che vengono messi a sgocciolare e innaffiano piante, mentre un bidone della spazzatura che comunica attraverso il foro sul piano d'appoggio è dotato di compost integrato. In futuro addirittura potremo avere cucine rivoluzionarie come Ion, progettata dal designer Antoine Lebrun, con delle piante speciali sviluppate dall'industria aerospaziale che hanno delle proprietà filtranti e quindi ci potranno fornire acqua pulita, potabile, e quindi diventare una sorta di nostra personale sorgente domestica urbana.
Se nelle città c'è spazio per gli orti e nelle case c'è spazio per le serre, l'architettura diventa agritettura. Agritecture è il termine coniato per indicare progetti visionari ma possibili come questi.
Una specie di organismo naturale in grado di immagazzinare energia e produrre ossigeno grazie a veri e propri polmoni verdi disseminati nel tessuto urbano. Questa la metropoli del futuro, secondo l'idea di base che accomuna i progetti degli architetti più visionari, pronti a diventare realtà. In cantiere a Mumbai, una gigantesca struttura a forma di uovo, Cyber Tech to Reg, firmata da James Lowe, strutturata come una sorta di pianeta autosufficiente. È invece interamente ricoperto di felci, Dystopian Pharma, il grattacielo a spirale studiato per Manhattan da Eric Vergne, in grado di ospitare aziende agricole, residenze e mercati. Ha stupito il mondo la Sky Pharma progettata a Toronto da Gordon Graff, 59 piani, studiati per ospitare appartamenti e coltivazioni a idrocoltura. Infine, il progetto onirico del belga Vincent Caillebeau. Lilipad è una città acquatica che naviga attorno al mondo come una gigantesca nave, in grado di ospitare fino a 50.000 abitanti. Una città anfibia, spiega l'architetto famoso per le sue ecopolis, per difenderci dall'innalzamento dei livelli dei mari.
Ma non ci sono solo nuovi edifici inquadrabili in questa tendenza, ci sono anche edifici vecchi, spesso semi-abbandonati, come le cascine urbane. Nella sola Milano ce ne sono 58, la loro riqualificazione, pensate, è uno dei progetti legati all'Expo 2015. Patrizia, anche in questo caso coltivazione protagonista.
Sì, assolutamente. Lo sky farming e l'agricoltura verticale in genere hanno ricevuto anche un improvviso grande impulso dalla crisi immobiliare, diciamo soprattutto in America, i fallimenti aziendali, il crescente numero di edifici vuoti, questo riguarda tutte le città, riconvertibili appunto in aziende agricole. Il tema è il riutilizzo massimo delle risorse, degli scarti, in una logica perfettamente ecosostenibile. Quindi queste pratiche hanno già conquistato e convinto molte amministrazioni e architetti di tantissime città dove ci sono proprio già studi di fattibilità o progetti come quello di Toronto citato nella scheda. Per quanto riguarda le cascine urbane abbandonate e recuperate, appunto siamo nella stessa logica. Citavi Milano, è notissima l'operazione che sta facendo Esterni con Cascina Cuccagna in centro a Milano. Sul sito cuccagna.org si legge che diventerà uno spazio pubblico nuovo, 4.000 metri quadrati con giardini, orti, serre, anche altre infrastrutture, auditorium, eccetera. Mancano ancora 1.700.000 euro, chiunque può contribuire alla riqualificazione di questa cascina del 600 e diventare, questo è interessante, contadino urbano, perché l'idea è far rinascere, al di là del tema dello spazio pubblico non sprecato, far rinascere un avamposto agricolo nel cuore di una città. Quindi già adesso c'è un piccolo farmer market e l'idea è di sviluppare molto di più anche questo tema, che è il tema trasversale, no? Il filo rosso che accomuna molte iniziative e che fanno di una città una city farm, cioè accorciare le distanze tra campagna e città. Questo anche perché ci sono sempre più consumatori, questo è un dato, che usano appunto i farmer market più o meno centrali alle città, ma addirittura fanno approvvigionamenti di cibo direttamente in campagna, tanto che si parla già di pendolari verdi. I progetti internazionali sono molti, abbiamo Farm to City, che come dice il nome, questo è un progetto di Filadelfia, unisce comunità urbane, famiglie, produttori con il comune obiettivo della filiera cortissima, è proprio il chilometro zero alla lettera, quindi non più l'approvvigionamento a 100 chilometri ma direttamente in città. Poi abbiamo esperienze interessanti come My Farm San Francisco, la mia fattoria, un servizio appena lanciato che offre con un costo tra 600 e 1000 dollari la trasformazione del giardino di casa in orto, comprese l'analisi di tossicità del terreno e eventuali bonifiche. Si può decidere a seconda dell'ampiezza del terreno se coltivare solo per il proprio fabbisogno o addirittura se sovrapprodurre e conferire a My Farm, che poi rivende ad altri. Con la stessa logica in Australia abbiamo Rent a Chook, un servizio di noleggio o vendita di polli con annesso pollaio, cibo, paglia, abbeveratoio eccetera eccetera, da 2 a 3 polli o galline che si può comodamente posizionare in giardino. Dunque l'esito di tutte queste iniziative è molto interessante perché cominciamo a vedere una sorta di fattoria urbana diffusa. L'obiettivo è fare esperienze rurali stando in città. Abbiamo anche il settore alberghiero che comincia ad affacciarsi a questo tema. In Giappone il Natural Farm City Noen Hotel offre non solo cibi a metri zero coltivati, quindi solo nell'orto sul retro, ma usa l'orto mettendolo a disposizione degli ospiti come intrattenimento durante il loro soggiorno.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a New York su City Farming e dintorni? Ce lo raccontano le nostre Urban Watcher di Miami. Elena Marinoni, bentornata.
Buongiorno, saluto a tutti. Forse non tutti sanno che anche Manhattan vanta la sua microproduzione vitivinicola. Trattasi dello Chateau Latif, un'iniziativa più unica che rara in città, nata dalla passione di Latif Gigi, un ottuagenario professore di ingegneria meccanica, di origini irachene peraltro, che nell'intento di riattualizzare un'antica tradizione familiare, e il padre era un po' un cultore della materia, ha convertito il terrazzo, il tetto, il seminterrato e il cortiletto nel retro di casa sua in una piccola vigna. Si siamo però in pieno Upper East Side, precisamente sulla 92esima tra Park Avenue e la Lexington. Chateau Latif raggiunge il centinaio di bottiglie, ciascuna impreziosita da una ricercata etichetta autografa.
Grazie Elena, d'obbligo comprarne una bottiglia nel prossimo viaggio a New York. Patrizia, abbiamo parlato dell'aspetto sociale, economico, di costume dell'orticoltura. In chiusura vorrei citare anche l'aspetto educativo. Lo aveva intuito già all'inizio del Novecento una pedagogista come Giuseppina Pizzigoni, lo si riscontra ora in molti progetti che riguardano anche la prima infanzia. A Cremona, ad esempio, notizia di qualche tempo fa, è stato aperto addirittura un agrinido, una vera e propria azienda agricola adibita ad asilo. Un'ulteriore conferma di una tendenza che evidentemente, Patrizia, ha molte chance di sviluppo.
Sì, questo senz'altro. Parlando di educazione, chiaramente l'educazione ha un ruolo decisivo, lo avrà soprattutto per i più piccoli che cresceranno in queste città del futuro e forse saranno i metro bucolici, i metro campagnoli del futuro.
Finisce qui anche questa puntata. Da domenica prossima, 24 gennaio, ve lo avevamo già anticipato, Essere Avere cambia orario, non più alle 13 ma alle 16, niente più replica al sabato, ma ve lo ricordo per chi ci volesse riascoltare o scaricare, c'è il nostro sito radio24.it, andate nella pagina di Essere Avere o direttamente nella sezione podcast. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.